continuiamo ad analizzare la lotta contro il 41 bis e dall'altro lato per il 41 bis, andiamo a parlare di quello che mi pare si possa definire il modello Guantanamo nella difesa dell'indifendibile. Andiamo in una delle fasi più importanti della storia recente, quella innescata con l'11 settembre 2001, la War on Terror, la guerra al terrore. Senza addentrarci su quanti orrori abbia normalizzato quella fase storica, dalla sorveglianza di massa agli omicidi extragiudiziali con i droni, pratiche oramai diventate una consuetudine e che hanno trovato la propria legittimazione in quella fase storica, una pietra miliare nella genesi della società della sorveglianza, nell'inizio dell'utilizzo degli eserciti occidentali come polizia globale. E dall'altro lato questo utilizzo degli eserciti come forme di appunto forze di polizia globali hanno trovato come contropartita, come riverberazione, la militarizzazione delle forze dell'ordine all'interno degli scenari invece di controllo dell'ordine pubblico e via dicendo. Bene, in quella fase Dick Cheney dichiarava l'esigenza di dover lavorare in quello che definiva the dark side, il lato oscuro. L'esigenza di dover lavorare nel lato oscuro per fronteggiare il terrorismo. Questa faceva parte di una dichiarazione di intenti molto, molto più articolata ovviamente, ma soprattutto gettava le basi morali per giustificare diverse fuoriuscite dalla norma. Nonché le detenzioni informali o la tortura durante gli interrogatori fossero novità anomale per la CIA o per altre organizzazioni simili. Ci hanno del resto anche pensato nei decenni i film di spionaggio o di guerra a suggerire ai nostri sistemi di costruzione della realtà come fosse normale e assodata l'esistenza di certi metodi e di certi strumenti. La differenza era la loro emersione e la loro giustificazione pubblica, una giustificazione che incarnava quel tipo di ricatto identitario tipico del governo di guerra, o sei dalla nostra parte o sei dalla parte del nemico. Un tipo di polarizzazione assolutamente artificiale a cui stanno cercando di ridurre diversi fenomeni negli ultimo periodo, negli ultimi anni, dalla pandemia, dalla relazione con la pandemia, dalla relazione con l'obbligo vaccinale, alla guerra in Ucraina, al 41 bis. Tornando appunto alla genesi della War on Terror, si dichiarava, con tra l'altro una fuoriuscita di informazioni molto diluita nel tempo, si dichiarava la necessità di applicare la tortura fisica a scopo estorsivo. Il waterboarding, per esempio, venivano definite enhanced interrogations, interrogatori aumentati. Veniva dichiarata parallelamente la necessità di strutturare centri di detenzione speciali per detenuti definiti ad alto valore di intelligence. Black sites, per esempio, ma anche centri di detenzione più formalizzati come Camp Delta a Guantanamo Bay. E sul piano politico i torturatori sostenevano come chi fosse contrario alla tortura fosse una mammola alleata dei terroristi. E nelle caratteristiche di quella fase storica della guerra al terrore ritroviamo alcuni elementi molto affini al 41 bis. Ovviamente i soliti tre elementi, quello di separazione relazionale, quello di estorsione attraverso appunto una quotidianità sempre più sofferente fino a dimensioni di tortura vera e propria. Per esempio, per produrre confessioni da parte di prigionieri ad alto valore di intelligence. Ma oltre appunto a queste caratteristiche spicciole, un altro elemento significativo è proprio la legittimazione politica. Decenni dopo quella fase, sempre lo stesso Dick Cheney, sostenuto da un'orda di sadici feticisti della violenza di Stato, tra cui Donald Trump, tutto questo bacino di sostenitori della tortura hanno continuato ad affermare come l'unico momento per chiudere in modo responsabile Guantanamo sarebbe coinciso con la fine della guerra al terrore. E la guerra al terrore è caratterizzata da una dimensione creata appositamente per essere una guerra perenne. La guerra perenne teorizzata come fucina di nuovi modelli di governance globale e al contempo come costante stimolo al settore bellico ricorda in qualche modo la guerra alla mafia, ancora appiattita alla sua dimensione militare, alla sua necessità di permanenza nel tempo per giustificare l'apparato giuridico militare schierato e soprattutto per rimuovere, appiattire la dimensione militare e rimuovere il fatto che il fenomeno mafioso ha soprattutto una dimensione socio-economica rispetto alla quale lo Stato non ha nessuna intenzione di intervenire, anzi. E in questi giorni sono evidenti le raffiche di manipolazioni operate dall'apparato repressivo militare schierato nella guerra alla mafia, nella guerra al terrorismo, visto che, come ben saprete, questa la super mega procura antimafia ha sussunto al suo interno dal 2015 anche la procura antiterrorismo per mantenere una giustificazione. Vista l'assenza di grandi indicatori dal punto di vista della realtà, mantenere una forte narrazione, una forte tensione su questo profilo. E in questi giorni hanno prodotto una serie di raffiche, di manipolazioni, in parte sicuramente orchestrate dall'antimafia stessa. Adesso l'attenzione si è spostata su Del Mastro, su Donzelli e via dicendo, ma i virgolettati di Alfredo, i colloqui riportati sugli articoli di Repubblica, beh, evidentemente sono stati prodotti, sono stati dei leak, delle fuoriuscite determinate da qualcuno all'interno della procura antimafia. E poi l'altro ritornello, suggerito dalla Premier Meloni in persona: se un domani tutti i mafiosi si mettessero a fare lo sciopero della fame, li dovremmo scarcerare? Beh, se tutte le persone rinchiuse in 41 bis, al di là del profilo umano che caratterizza le persone che sono ai vertici di un'organizzazione mafiosa rispetto alla quale ovviamente non nutro nessuna simpatia, sia ben chiaro, Ma se tutte le persone rinchiuse in 41 bis mettessero seriamente in discussione un regime carcerario attraverso la propria stessa vita, arrivando a preferire la morte, come sta dichiarando e dimostrando Alfredo, beh, io personalmente qualche domanda me la farei, così come anche vista la frequenza e l'intensità delle lotte nei CPR, e sono tutte lotte delle quali le conseguenze sono ben note a chi le affronta, non è che si attiva una rivolta in un CPR pensando che poi non succeda nulla. Beh, anche in questo caso qualche domanda dovrebbe emergere. Quando qualcuno o qualcuna mette in gioco la propria stessa vita per ribellarsi contro, un regime detentivo o un apparato di detenzione amministrativa, al di là della qualità della persona che la mette in atto, qualche domanda dovrebbe emergere, ma la deumanizzazione come processo per togliere qualunque significato, qualunque parola o possibilità di prendere parola a determinati soggetti, che siano le persone detenute in 41 bis o reclusi nei CPR, ebbene, questo profilo di deumanizzazione non consente di legittimarli come soggetti in grado di esprimere un qualunque senso. Beh, un'altra questione riguarda l'appiattimento al profilo sanitario, che è un altro dei fenomeni che stiamo osservando. Un appiattimento sanitario in qualche modo utilizzato come salvacondotto nella gestione, traballante della situazione, in particolare da parte, degli, pseudofilantropi, tra vari garanti e esponenti del Partito Democratico. Questo tentativo di dire noi non siamo contro il 41 bis, ma vorremmo che Alfredo Cospito non fosse ucciso. Bene, questa attenzione al profilo sanitario si esprime solo quando la crisi diventa visibile. Vi leggo a questo proposito qualche estratto da un articolo di qualche giorno fa pubblicato su Il Riformista, che descrive molto bene da un lato la dimensione di tortura del 41 bis, dall'altro il disinteresse per le condizioni sanitarie di chi vi è rinchiuso. Articolo che si intitola "Dopo 33 anni tocca la mano della moglie e muore. Tragedia e ferocia del 41 bis". Percorro il corridoio del reparto di pneumologia dell'ospedale San Paolo di Milano, confuso tra i visitatori dei pazienti. Stanza numero 8, la porta è aperta. Scorgo il volto scarnito di mio fratello abbandonato sul cuscino. Sotto la mascherina dell'ossigeno si avverte il suo affannoso respirare. Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima volta che l'ho visto, ma i suoi tratti mi sono subito familiari, come se da allora il tempo si fosse fermato. Per lui, da quel momento di 33 anni fa, si era già fermata la vita. Lo guardo e provo la sensazione di un violentissimo pugno allo stomaco. Il mio respiro si ferma e si affanna insieme al suo. Vorrei varcare quella porta, vorrei andargli incontro, abbracciarlo, prendergli la mano, dirgli: sono qui, mi vedi, mi senti, mi riconosci, ma non posso. Il mio nome non è nella lista dei soggetti autorizzati dal magistrato a entrare per dargli un ultimo saluto. E poi non potrebbe vedermi, né riconoscermi, né rispondermi. Lo hanno restituito così alla famiglia, agonizzante, in stato di incoscienza, a un respiro dalla fine. Ma questa è la prassi normale adottata per i detenuti del 41 bis. La morte di mio fratello ha un nome: fibrosi polmonare. È un invincibile alleato, il 41 bis. Era da anni che quella fastidiosa tosse lo tormentava. Colpe delle sigarette fumate in passato, dicevano i medici. Un po' di sciroppo al bisogno può bastare. Ma niente, di passare non ne voleva sapere, anzi, con il tempo diventava sempre più insistente, con il fiato che si faceva più corto. Bene, saltiamo poi tutta la parte sui tempi della magistratura di sorveglianza e passiamo a una parte di questo articolo che parla proprio del 41 bis all'interno dell'ospedale San Paolo di Milano. Il 24 gennaio scorso l'ultima grave crisi respiratoria costringe il suo ricovero nel reparto protetto penitenziario all'interno dell'ospedale San Paolo di Milano. Sia chiaro, a chi immagina un ambiente simile a quello ospedaliero va subito detto che tutti i detenuti portati in quel reparto preferiscono la propria cella alla stanza ospedaliera. Una tomba scavata nel cemento. Niente finestre, niente arredi e televisione, né voce umana. Il senso claustrofobico di solitudine e abbandono in quell'asettico buco senza uscite è più temibile della morte. Solo il 27 gennaio il provvedimento viene eseguito e mio fratello portato in un reparto quindi in un reparto ordinario dello stesso ospedale San Paolo. La corsa dei familiari per giungere in tempo per un ultimo saluto è fatta di aerei, taxi, telefonate alla ricerca di informazioni e notizie. La mattina del 28 gennaio solo la moglie riesce a rubare alla morte un attimo ancora della sua vita, un lampo di coscienza, una mano che tornava a stringersi dopo oltre 30 anni della separazione imposta dal vetro divisorio che impedisce qualsiasi contatto fisico ai detenuti del 41 bis. I figli, gli altri familiari autorizzati si sono dovuti accontentare di vederlo agonizzante e oramai incosciente, o come me, attraverso uno sguardo rubato a quella porta socchiusa sul corridoio. Mentre ci avviavamo per il rientro, un corteo di auto della polizia penitenziaria e delle altre forze dell'ordine scortavano Alfredo Cospito nel carcere di Opera, la cella lasciata da mio fratello ha trovato il suo nuovo ospite.